Spectrum Business works with small businesses nationwide, so we know that running your own business means doing it all. Marketing, sales, inventory, customer service, and more. Spectrum One for Business helps you keep it all connected for just $49.99 a month. Get fast, reliable internet, advanced Wi-Fi with Security Shield, and a free mobile line for one low price. Stay connected and do it all with Spectrum One for Business. Only $49.99 a month. Go to spectrum.com/business to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
Nel bel mezzo di maggio, un uomo iracheno di 54 anni sale su una piccola barca di fortuna sulla costa settentrionale francese. Di lui conosciamo solo le iniziali del nome, KN. Forse parte da Vimereux, forse da Calais, o forse da Dunkerque, più probabilmente da una delle decine di spiagge in mezzo. Insieme a KN, decine di altre persone di cui possiamo solo provare a indovinare le storie da quelle che già conosciamo. Un uomo iraniano che è riuscito a scappare dal suo paese dopo essere stato arrestato a una manifestazione contro il regime, uno albanese vittima di traffico di esseri umani, uno curdo scappato dall'Iraq dove teme per la sua vita. Tutti quanti, dopo il loro viaggio di fortuna, arrivano per miracolo in Gran Bretagna, forse a Dover, forse a Folkestone, forse a Dungeness, avete capito. Quasi tutti fanno richiesta di asilo politico al Regno Unito. KN dice di temere per la sua vita in patria, una perizia medica afferma che probabilmente è stato vittima di tortura. Nonostante questo, appena 5 giorni dopo, la sua richiesta viene rifiutata. L'Home Office, il dipartimento governativo britannico che si occupa di immigrazione, lo informa che il 14 giugno verrà trasferito in un altro paese. KN cerca aiuto presso uno dei pochi avvocati che forniscono sostegno legale per i casi come il suo, ma nel frattempo il tempo passa. Il suo dossier passa di mano in mano, di tribunale in tribunale. Alla fine, però, il 14 giugno arriva. Viene portato all'aeroporto militare di Wiltshire, vicino Bristol, e ad attenderlo c'è un Boeing 767 diretto a Kigali e altre 6 persone che condividono la sua stessa sorte. Insieme a loro, KN viene fatto salire sull'aereo, nonostante manchi ancora più di un'ora alla partenza. Quando ormai sembra non ci sia più nulla da fare, però, a sorpresa arriva la notizia che il volo potrebbe essere bloccato. Il motivo è una sentenza di emergenza della Corte Europea dei Diritti Umani, secondo cui KN corre un rischio reale di un danno irreversibile se rimane su quel volo. Secondo la Corte di Strasburgo, infatti, nonostante avesse fatto appello contro la decisione del Regno Unito di deportarlo in Africa, non c'era alcuna certezza che se l'avesse vinto sarebbe effettivamente potuto tornare in Gran Bretagna. Seguono ore di incertezza. Non si capisce se una decisione arrivata così all'ultimo possa effettivamente bloccare un volo che è in procinto di partire. Le 6 persone che condividono la sorte di KN iniziano a sperare che anche loro possano rimanere nel paese che sta cercando di deportarli. Tutti si guardano intorno con ansia, aspettano. In questo clima, chissà se qualcuno avrà pensato a quella scritta beffarda che anche noi, che viviamo dalla parte fortunata del Mediterraneo, abbiamo immagazzinato inconsciamente guardando la Premier o la Champions League, vedendola di sfuggita sulle maniche delle maglie dell'Arsenal o sulle spalle di quelle di allenamento del PSG. Magari, chissà, la vedono addirittura proiettata sugli schermi dell'aereo e pensano che sia un bel paradosso in quella situazione leggere, come se si fossero imbarcati per un viaggio, Visit Ruanda. Io sono Dario Saltari e questa è la 28ª puntata di Trame, un podcast di sport e geopolitica di Fenomeno. La storia di KN è una delle tante che potremo sentire nelle prossime settimane. È frutto di una riforma del sistema di accoglienza del Regno Unito e di un accordo tra il governo britannico e quello ruandese, entrato in vigore a partire dallo scorso 13 aprile. La Gran Bretagna è il primo paese in Europa a tentare di risolvere definitivamente la questione dei flussi migratori in questo modo, ma potrebbe essere presto seguita da altri paesi anche dentro l'Unione Europea. Nelle scorse settimane, ad esempio, anche il governo danese si è dimostrato interessato a implementare un accordo simile sempre con il Ruanda. Ma in cosa consiste questo accordo? Com'è possibile che un governo possa deportare persone irachene o albanesi in Ruanda solo per aver provato ad entrare in un altro paese? Per rispondere a queste domande mi sono fatto aiutare da Carlotta Zanello, Young Refugee Case Work Coordinator della Croce Rossa Britannica, che in questi giorni si sta occupando di capire come questa riforma cambierà il suo lavoro, che consiste nell'assistere i giovani richiedenti asilo in Gran Bretagna sui temi dell'immigrazione, della salute, dell'educazione e dell'alloggio. Zanello mi dice che l'accordo con il Ruanda si inserisce in una riforma più ampia del sistema di accoglienza britannico, che è notevolmente complicato ottenere asilo politico per chi arriva nel Regno Unito. Con questa riforma, infatti, i richiedenti asilo in Gran Bretagna vengono divisi in due gruppi. Il primo, molto piccolo, riguarda quelli che sono già sul suolo britannico o che ci arrivano legalmente, anche se, e questo è il primo vicolo cieco legale, se così possiamo chiamarlo, non esistono visti per arrivare in Gran Bretagna da fuori e richiedere asilo politico. A questo primo gruppo l'asilo politico viene garantito molto facilmente. La maggior parte delle persone, però, rientrano nel gruppo 2, che raccoglie tutte quelle persone che sono arrivate in Gran Bretagna in maniera definita illegale, per esempio a bordo di barche che attraversano la Manica o nascosti nei camion che portano le merci attraverso i traghetti. E il Ruanda in tutto questo cosa c'entra?
Il Ruanda si colloca quando le persone arrivano attraverso il canale della Manica o comunque questi lorries, cioè questi tir, fa richiesta di asilo al porto oppure in delle stazioni di polizia, insomma ci sono vari luoghi dove si può richiedere asilo e diciamo l'Home Office, che è il dipartimento governativo che diciamo si occupa dell'immigrazione eccetera eccetera, fa un primo screening, un primo controllo di chi è questa persona e soprattutto controlla se questa persona diciamo ha transitato attraverso altri paesi che sono considerati safe, quindi sicuri, ad esempio paesi europei come normalmente insomma Italia, Francia, Germania eccetera. Se l'Home Office si rende conto che questa persona ha transitato, come è molto probabile che sia, attraverso altri paesi, comincia a dire, diciamo a questionare il perché questa persona non abbia fatto richiesta in altri paesi ma sia venuta all the way to the UK, e teoricamente comincia a mandare delle richieste informative a questi altri paesi per cercare più informazioni. Questo è un qualcosa che già succedeva prima. Il problema è che con Brexit eccetera eccetera non c'è un accordo funzionante e rapido che obbliga i paesi, diciamo il Regno Unito, a cooperare con i paesi europei e viceversa in termini di scambio di informazione. E quindi questo processo già è macchinoso di per sé, perché UK può inviare delle richieste di informazioni ma non è detto che riceva delle risposte, e soprattutto non c'è l'obbligo di trasferta del richiedente asilo dal Regno Unito alla Francia, per dire, anche se c'è testimonianza e prove che questa persona ad esempio ha fatto richiesta di asilo in Francia. UK che cosa ha fatto? Ha pensato di stipulare un accordo con un paese esteriore all'Unione Europea, cioè il Ruanda, in virtù di accordi bilaterali apparentemente esistenti da molti anni, in virtù, secondo loro, del fatto che Ruanda sia un paese che abbia esperienza nella gestione di flussi migratori, perché comunque è contornato da zone insomma di conflitto, ospita un alto numero di richiedenti asilo e rifugiati da paesi limitrofi, in virtù del fatto che ci sono rapporti anche diciamo di sviluppo e cooperazione, quindi ha deciso di stipulare un accordo totalmente diciamo a sé stante, in maniera indipendente, e di classificare il Ruanda come un paese sicuro, nello stesso modo in cui altri paesi europei sono classificati. E quindi questo memorandum of understanding, questo agreement è stato firmato con un deposito di questi 120 milioni di sterline iniziale, che in teoria dovrebbe essere poi investito dal Ruanda in progetti di sviluppo, eccetera, eccetera, ma che non è l'unico prezzo che verrà pagato, perché ovviamente questo, diciamo, è una sorta di acconto, una sorta diciamo di prezzo iniziale, ma nel momento in cui le persone cominciano ad essere trasferite, il Regno Unito comunque si impegna a gestire la casistica, quindi a stabilire in UK chi deve essere o può essere trasferito, che è comunque un processo di nuovo amministrativo molto lungo e costoso, si incarica del viaggio, quindi comunque ci saranno altri soldi che ovviamente poi escono dalle tasche di chi paga le tasse per gestire, diciamo, questo processo.
In sostanza, quindi, da una parte la Gran Bretagna ha reso più complicato fare domanda d'asilo e dall'altra, per via di Brexit e della reticenza generale dell'Europa a gestire i flussi migratori, ha trovato nel Ruanda un paese disposto a trattare il problema al posto suo. Questo in teoria, perché in realtà le cose non sono così semplici.
Anche se il Ruanda, diciamo, viene considerato un paese sicuro, di nuovo ci sono tutta una serie di meccanismi legali per cui si può evidenziare la vulnerabilità dell'individuo, si può contestare all'Home Office di non aver applicato la legge in maniera giusta, ovvero sia di aver fatto un assessment del caso che non ha tenuto conto delle vulnerabilità della persona, delle sue circostanze. Si possono fare dei country reports in cui si analizza la situazione in Ruanda e in cui si possono evidenziare potenziali violazioni dei diritti umani, eccetera, eccetera. Si possono sollevare appunto un sacco di cose. Quindi in realtà la prospettiva è che non avremo delle deportazioni di massa in Ruanda. Viaggiamo su un numero di richieste di asilo tra i 50.000 e i 60.000 all'anno. Di questi, da gennaio, 13.000 casi sono stati individuati come potenzialmente inammissibili, e quindi potenzialmente soggetti a una rimozione, in Ruanda. Di questi casi, 12.000 sono stati informati, quindi da 13.000 già andiamo a 12.000, informati della potenzialità di essere considerati per una deportazione in Ruanda. Di questi 12.000, la metà, attraverso l'opera di avvocati, eccetera, eccetera, sono stati reintrodotti nel sistema di richiesta di asilo inglese, per motivi che dicevo prima, di salute, di aver non fatto un assessment del caso, eccetera, eccetera. E alla fine di tutta questa storia, 75 persone sono state, gli è stato dato una notice of removal e nessuno di questi è stato deportato in Ruanda.
Questo però non significa che questa riforma non sia problematica, perché, mi dice Zanello, tutti questi nodi legali appesantiscono un sistema che è già allo stremo.
Ma il problema più grave è che questo punto addiziona una mole di lavoro amministrativo ad un sistema che è già fortemente sotto pressione, che già ha più di 100.000 richiedenti asilo che stanno aspettando da anni che le loro richieste siano processate. Noi lavoriamo con persone che anche solo per avere la prima, diciamo, intervista con l'Home Office, dove spiegano chi sono, da dove vengono e perché richiedono asilo, aspettano qualche cosa come 3 anni. Quindi è un sistema assolutamente disfunzionale da questo punto di vista, a cui viene aggiunto diciamo, un'altra possibilità, un altro sistema, un altro accordo che crea ulteriori livelli di amministrazione in più. Detto questo, diciamo, disponibilità di servizi legali gratuiti e di qualità è pochissima, perché negli anni quello che è chiamato il legal aid, ovvero i soldi dati dallo Stato per gli avvocati di immigrazione di Stato, si è sempre andato a diminuire. quindi ciò che si prospetta è un sistema che si decompone sempre di più, che diventa sempre più disfunzionale, macchinoso, e un piccolissimo esercito di avvocati che cerca in tutti i modi di contrastare questo sistema del Ruanda.
Ma se questa riforma non assolve al compito che nell'idea del governo britannico dovrebbe assolvere, allora a che serve? La risposta è più subdola di quanto non sembri.
Si capisce che non è una cosa così eclatante, così enorme dal punto di vista di numeri, ma di nuovo sposta l'attenzione e tutte le risorse verso un qualcosa di effettivamente poco pratico, poco fattibile, ma che diciamo innanzitutto crea un sacco di ansia, per cui noi cominciamo a ricevere chiamate da persone: non voglio andare in Ruanda, ma ce l'hai la lettera del Ruanda? No, non ce l'ho, però crea questo clima, diciamo, di panico. E questo in realtà è un po' l'obiettivo principale, il disincentivare gli arrivi. Ma sappiamo che quando poi una persona scappa da determinate situazioni, anche se c'è la remota possibilità di essere trasferito un giorno in Ruanda, non è che quello poi stopperà la persona dal viaggiare.
Il paradosso di questa storia è che mentre il governo britannico cerca di spaventare i migranti con la prospettiva di una deportazione, ufficialmente cerca allo stesso tempo di presentare il Ruanda come un paese accogliente, anzi ancora di più, da cartolina. L'immagine con cui l'Home Office ha annunciato l'accordo con il Ruanda, a metà aprile, ad esempio, ha sullo sfondo una foto del panorama di Kigali, la sua capitale, sotto un cielo sereno. A guardarla di sfuggita, si potrebbe scambiarla per la locandina di un'agenzia di viaggi. Al di là di quanto sia veritiera questa rappresentazione o meno, viene da chiedersi perché proprio il Ruanda, e cioè un paese relativamente piccolo, più o meno al centro dell'Africa, che nemmeno 30 anni fa ha vissuto uno dei genocidi più drammatici del Novecento, e che ancora oggi è circondato da tensioni e conflitti. Magari vi ricordate per esempio della tragica scomparsa all'inizio dello scorso anno di Luca Attanasio, ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, ucciso durante un tentativo di rapimento nei pressi di Goma, quasi letteralmente a due passi dal confine con il Ruanda. Oggi però in Europa il Ruanda è conosciuto soprattutto per le sue attrazioni turistiche, a partire dal Parco Nazionale dei Vulcani, cioè uno dei pochissimi posti al mondo ad ospitare i gorilla di montagna. A metà maggio, mentre KN, l'uomo iracheno di cui parlavamo all'inizio, cercava di attraversare la Manica in barca, il PSG ha pubblicato un video promozionale che riprendeva il viaggio di alcuni suoi giocatori, tra cui Sergio Ramos e Keylor Navas, proprio in Ruanda. Al suo interno c'è anche una gita nel Parco Nazionale dei Vulcani e vediamo i due farsi dei selfie a pochi metri da questi splendidi animali. Le due cose sembrano lontanissime tra loro, ma in realtà non lo sono. Perché anche grazie allo sport, se il Ruanda oggi può presentarsi al mondo come una meta turistica di grido e addirittura un paese in grado di accogliere i migranti dei paesi europei. Il suo presidente, Paul Kagame, è innanzitutto tifosissimo dell'Arsenal e vi invito a farvi un giro sul suo profilo Twitter, a leggere i suoi commenti alle partite e a immaginarveli in bocca a un capo di Stato. È stata probabilmente la sua passione a portare il Ruanda a puntare sull'Arsenal per entrare nel mondo del calcio, con un primo accordo di sponsorship, firmato nel 2018, che ha portato la squadra di Arteta ad avere la scritta Visit Rwanda sulle maniche delle proprie magliette. A questo primo accordo, di 3 anni, per un valore complessivo di circa 40 milioni di euro, ne è seguito un secondo, che ha scadenza nel 2025 e porterà nelle casse del club londinese altri 13-14 milioni di euro l'anno. Dopo l'Arsenal, poi, è stato il turno del PSG, per l'appunto, con cui il Ruanda nel 2019 ha firmato un accordo simile, sempre della durata dei 3 anni. Ma l'interesse del Ruanda per lo sport non si è ridotto a uno sponsor turistico da mettere su delle magliette da calcio, ed è andato molto oltre. Kagame ci aveva già provato nel 2002, quando aveva provato ad organizzare una specie di Champions League dell'Africa centrale ed orientale, chiamata Kagame Interclub Cup. Ma le cose sono diventate serie solo negli ultimi anni. L'anno scorso Kigali ha ospitato la stagione inaugurale della Basketball Africa League, la prima lega continentale di basket sponsorizzata dall'NBA, in cui si sono affrontate 12 squadre da 12 paesi diversi, con nomi pazzeschi, come i Cobra Sport del Sud Sudan o i Cape Town Tigers del Sudafrica. Kagame aveva gettato le basi qualche anno prima, nel 2018 ospitando a Kigali il camp dell'NBA Giants of Africa, con la collaborazione del presidente nigeriano dei Toronto Raptors, Masai Ujiri. E poi nel 2019, presentandosi all'Oracle Arena di Oakland per la partita dei playoff NBA tra Golden State e Houston Rockets. Se ciò non bastasse, l'anno scorso è stato anche quello dell'annuncio che Ruanda diventerà anche il primo paese africano di sempre ad ospitare i mondiali di ciclismo, che si terranno a Kigali nel 2025. Non male, insomma. Ecco, alla luce di tutto questo, diventa ancora più pressante la domanda che mi facevo poco fa. E cioè, perché proprio Ruanda, che nel 1994 viveva una guerra civile sanguinosissima e un genocidio che farà perdere la vita ad oltre 500.000 di persone in appena un centinaio di giorni. Per provare a chiarire cosa è successo tra quel giorno e oggi, sono riuscito a contattare una ragazza nata durante quella guerra. Una ragazza che chiamerò Flora, un nome di fantasia che mi ha chiesto di utilizzare per proteggere la sua identità nel timore di possibili ritorsioni del governo ruandese. Flora è nata in Ruanda proprio nel 1994, mentre i suoi genitori cercavano di scappare dalla guerra in Italia. Ha studiato cooperazione e sviluppo all'università, dove si è laureata proprio con una tesi sulla storia del Ruanda, ha un master di secondo livello in relazioni internazionali e oggi lavora all'UNHCR. La sua testimonianza sulla guerra e sulla storia del Ruanda, però, fa parte anche della sua storia personale e familiare. I suoi genitori fanno infatti parte dei due gruppi che si sono massacrati nel 1994, e cioè suo padre è Hutu e sua madre è Tutsi, che teoricamente è il gruppo vittima di questo genocidio, anche se nel 1994 sono rimasti uccisi anche molti Hutu moderati o dissidenti. Dico gruppi e non etnie perché la differenza tra Hutu e Tutsi, mi dice Flora, nasce come una differenza economica.
La leggenda narra che i Tutsi venissero dalle popolazioni del nord, quindi tipo verso l'Etiopia, che sono alti, sono secchi. Ti posso dire che anche mia madre riesce a vedere chi è un Tutsi da così. Ti dice, ah, quello sicuramente è un Tutsi, quello sicuramente è un Hutu. Lo riesce a riconoscere più che dal fisico, dall'attitudine. Però ti posso dire che a livello antropologico non si può parlare di etnia. L'etnia è, per definizione, un gruppo di persone che si identifica per una lingua diversa, per una religione diversa. In Ruanda sono tutti uguali. La religione è la stessa, la tradizione è la stessa. Non si può parlare di etnia. Inizialmente la popolazione era divisa in questi tre gruppi. Prima che arrivassero gli occidentali, era già divisa. C'erano gli Hutu, i Tutsi e i Twa. Ma era una divisione prettamente economica. Quindi abbiamo i Tutsi, che erano i ricchi, che erano quelli che avevano 10 mucche. Se già ne avevi 9, eri un Hutu. E poi i Twa erano i contadini, erano, insomma, erano veramente molto pochi, quindi non erano proprio considerati. Quando arrivano però i tedeschi, che sono i primi colonizzatori del Ruanda, cominciano a guardare a questa distinzione con un po' più di attenzione. Perdono la guerra, perdono i loro possedimenti, arrivano i belgi. I belgi prendono queste distinzioni, iniziano a studiare la popolazione. Avevano la maggioranza di Hutu, che erano i poveri. Avevano quei ricchi, che avevano quelli di 10 mucche, no? I Tutsi. Quindi è stato a studiare la differenza fra loro due. E hanno visto e hanno notato che c'erano delle differenze a livello fisico. Quindi hanno indicato come non più la divisione fra Hutu, Tutsi e Twa era una divisione economica, ma era diventata una divisione genetica. Hanno capito che dovevano puntare all'elite, che erano questi Tutsi, hanno iniziato ad investire su di loro, a creare scuole fatte apposta per loro, a togliere gli Hutu da tutte le posizioni più dirigenziali. L'unica cosa che c'era a disposizione, la cosa più alta che potevano fare gli Hutu erano gli insegnanti di scuola elementare, era il massimo a cui potevano puntare. Quindi tutta una campagna di denigrazione verso gli Hutu e a esaltazione dell'elite, questi Tutsi. Ma arriva un certo punto in cui gli Hutu, la maggioranza, inizia a ribellarsi rispetto a questa cosa qui e ad non accettare più, no, con qualche personaggio di spicco, non accettare più di essere messi da parte della società. Facciamo un salto enorme. Arriviamo al 62, gli anni 60, gli anni in cui le nazioni africane iniziano a diventare indipendenti una dopo l'altra, il turno anche del Ruanda tra il 59 e il 62. E lì che succede? Che i belgi se ne devono andare, ma devono lasciare il potere a qualcun altro. Capiscono che lasciarlo ai Tutsi non va bene perché sono la minoranza, potrebbe creare disordine. Lo lasciano alla maggioranza Hutu. Allora qui iniziano a scoppiare i primi disordini. C'è una prima guerra civile nel 59, c'è una seconda guerra civile nel 73 e poi arriviamo al 94. C'è tutta una generazione di rescapè, di rifugiati, di gente che da Ruanda è stata a nascondersi nei paesi limitrofi. Nel caso specifico parliamo dell'Uganda. Ok? Tra il 73 e il 94 c'è stato, come dire, un periodo fascista, dove il presidente, Juvenal Habyarimana, è quello che ha portato avanti la politica contro i Tutsi, ma la più dura, quella che poi ha portato effettivamente al 94, quindi dove i Tutsi non potevano studiare, dove i Tutsi non potevano... proprio si è tutto ribaltato.
Sulla guerra vera e propria, Flora mi condivide un paio di aneddoti della sua famiglia che rivelano come è stato costruito l'odio etnico tra Hutu e Tutsi.
Tu lo imparavi a scuola perché ti facevano l'appello, ti dovevi alzare quando era il momento tuo. I Tutsi si alzavano e poi si alzavano gli Hutu. I miei genitori l'hanno capito così, l'hanno scoperto così, ad esempio. E ricordo che mia mamma mi ricorda, cioè mi parlava del 73 durante l'intervista che le ho fatto. Lei, che questa, la seconda guerra civile, 59, 73, la seconda, 94, la terza. Quindi nel 73 lei mi racconta che aveva 13 anni, si ricorda solo che quella notte lì si è dovuta alzare e correre dai vicini, senso tutte colline, quindi correre in fondo alla collina e diceva che da lì vedeva le case dei vicini bruciare una ad una.
Flora a questo punto mi spiega il ruolo dei ruandesi scappati negli anni precedenti al conflitto nei paesi vicini e nello specifico di Paul Kagame, un Tutsi che ha guidato l'esercito del fronte patriottico ruandese dall'Uganda mettendo fine al conflitto. Quello stesso Paul Kagame che poi ha riorganizzato il paese e lo ha portato dove è oggi.
Chi è che ha liberato il Ruanda? Sono questi ruandesi di cui ti parlavo, questi figli dell'Uganda, questi figli del Burundi che scendendo hanno liberato il paese. Il generale era Paul Kagame. Quando si legge che Paul Kagame, lui con l'FPR, con l'esercito di liberazione, arriva a liberare Kigali il 4 luglio. L'esercito poi continua, però bisognava ristabilire una politica in Ruanda, la sto facendo super breve. E come si ristabilisce la politica in Ruanda? Intanto cercando di capire come definire quello che è appena successo, quello che tu dicevi. Definirlo genocidio ha permesso a Ruanda di poter avere enormi agevolazioni a livello internazionale, di poter sfruttare, se posso dire così in maniera quasi così, però il senso di colpa di quelle nazioni occidentali che non sono intervenute e che alla TV hanno visto morire tutte quelle persone. Il Ruanda oggi è un paese estremamente sviluppato, è la perla del Centro Africa. Qualche giorno fa leggevo un articolo che scriveva che l'obiettivo è quello di diventare il Singapore, la Singapore dell'Africa. Però tutto ciò, ci sono tantissimi piani di riqualificazione del territorio che sono positive, ma che come ogni cosa non va avanti senza sofferenze. Il Ruanda sta riqualificando il territorio, Kigali nello specifico. Se tu arrivi a Kigali, Kigali è una città che non ha nulla da invidiare e continua in continua espansione, tra l'altro. Il problema qual è che tante baraccopoli che ci sono, ad esempio, le stanno buttando giù, lasciando però le persone per strada, per poterci costruire palazzi di lusso, persone che poi non possono, tra l'altro, accedere, no? A questi appartamenti così costosi. Quindi in realtà il Ruanda di oggi è un paese controverso, con un presidente che è in carica praticamente dal 94, prima come vicepresidente e oggi siamo al suo terzo mandato come presidente attuale. Nel 2017 c'è stata la sua terza elezione, però prima ha modificato la Costituzione per poter farsi eleggere di nuovo. adesso hanno, come dire, oggi Ruanda è conosciuto ancora per ciò che è accaduto 30 anni fa, perché è una storia molto recente. Però quello che hanno fatto, quello che ha fatto Paul Kagame è stato quello di, è stato di cercare di ripulirsi un po' la, come dire, l'immagine che si ha del Ruanda fuori da questo contesto, quindi a livello internazionale. Abbiamo un Ruanda che ha puntato sull'ecologia, oggi è un paese senza plastica, se tu arrivi in aeroporto ti aprono le valigie per controllare se c'è plastica e se trovano plastica te la buttano, è un paese estremamente pulito, è un paese che ha permesso, che ha puntato alle donne, all'inizio perché doveva, perché sono le donne che hanno portato avanti i peace building, quindi tutta la parte della ricostruzione del paese, perché erano le donne che erano rimaste. Avevamo, perché all'inizio il genocidio ha portato via tantissimi uomini, dopodiché è diventato, indipendentemente se un Tutsi è uomo, donna o bambino, deve essere fatto fuori. Quindi abbiamo un paese che si è costruito sulle spalle delle donne, che poi ad oggi, appunto, Ruanda, come ti dicevo anche qualche giorno fa, è il paese con il più alto numero di donne in Parlamento. Quindi diciamo che, e poi hanno puntato allo sport, quindi diciamo che stanno cercando di ripulirsi da questa storia qui, da quello che è successo poi effettivamente nel 94.
Il paradosso del Ruanda oggi è quello di un paese pacificato e in grande crescita, ma anche quello di una società che non ha ancora fatto del tutto i conti con il proprio passato, in cui parlare in maniera critica del presente non è praticamente possibile. Chiedere l'appartenenza etnica in Ruanda oggi è illegale, e soprattutto parlare in maniera critica del suo presidente è diventato molto pericoloso. Il caso più eclatante in questo senso è avvenuto un paio di anni fa, quando Paul Rusesabagina, diventato un eroe durante il genocidio, nascondendo centinaia di persone nell'hotel in cui lavorava, salvandogli la vita, è stato catturato in circostanze oscure dal governo ruandese, molto probabilmente per essere diventato uno dei principali critici di Paul Kagame. La storia di Rusesabagina è stata raccontata nel film Hotel Rwanda, che lo ha reso un eroe in Occidente, eppure il 20 settembre del 2021 è stato condannato per terrorismo e adesso sta scontando una pena di 25 anni.
Le carceri pullulano di persone contrarie alla sua politica, di persone, ci sono diverse storie, ci sono tantissime storie di sparizioni improvvise, morti improvvise sotto custodia, e poi abbiamo pure stessa vagina. Questo è quello che tu sentirai dire di lui se entri in Ruanda. Quindi sì, avrà pure salvato vite, ma è comunque una persona che l'ha fatto per un tornaconto ed è stato esiliato dal paese. Esiliato dal paese, diventa belga, diventa riceve medaglie, ma anche del presidente degli Stati Uniti, diventa un personaggio internazionale di spicco, diventa, tra l'altro comunque continua ad essere un businessman, quindi porta avanti i suoi affari internazionali, e tu renditi conto, lui per affari internazionali si trova a Dubai, sale su un aereo e si sveglia in Ruanda. Nel senso, questo per farti capire che se ti devono trovare, ti trovano, se ti devono cercare, ti vengono a prendere.
Ora, forse sarà più chiaro perché Flora ha deciso di proteggere il proprio anonimato. Alla luce di tutto questo, lascio giudicare a voi se Ruanda possa essere considerato oggi un paese sicuro dove deportare i migranti che scappano da situazioni non troppo dissimili da quelle che hanno plasmato il presente di questo paese africano. Soprattutto se sia giusto farlo. E al di là di come la pensiate, penso alla fortuna incredibile che abbiamo a poterne parlare con qualcuno che questa storia l'ha vissuta in prima persona, che appena nata è dovuta sopravvivere a una guerra e che è scappata in condizioni di fortuna e che per un caso incredibile è potuta venire in Italia e che adesso, per una coincidenza ancora più assurda, è qui a parlarne con me.
Sono rimasta in Ruanda, nell'interrogatorio ruandese, effettivamente massimo per 3 settimane, il tempo di poter a raggiungere i confini con il Congo, dove c'era il primo spot di campi profughi, e poi da lì, fatto che mi appartenesse al Movimento dei Focolari, hanno scritto alla fondatrice spiegando tutto quello che stava succedendo, no? guardate, noi abbiamo questa bambina, insomma, pregate per noi, eccetera. Per caso, per i miei, hanno trovato modo di arrivare in Burundi, dove siamo stati accolti per 5 mesi, e da lì poi siamo arrivati qui in Italia. Sono rimasti in Ruanda al tempo di curare mia madre, che aveva appena dato vita a cioè mi ha appena fatto nascere. Il fratello più grande stava molto male, aveva la malaria. Quindi il tempo delle cure e di una storia di stabilità, mentre loro cercavano di trovare il modo di sistemare i documenti per poi arrivare qui. La mia è una storia molto fortunata da questo punto di vista, noi non abbiamo dovuto attraversare il mare.
Per oggi è tutto, ci sentiamo alla prossima puntata.